E il tema che abbiamo scelto è il tema di una generazione profetica. E questa mattina vogliamo insieme un poco riflettere su questo tema. Perché siamo in un periodo particolare dove non soltanto la conoscenza nel campo scientifico sta crescendo esponenzialmente, ormai la tecnologia è impressionante, è sicuramente una cosa bella la tecnologia, ma attenzione, anche lì non siamo forti perché abbiamo una tecnologia forte, ma perché la nostra forza è nel Signore, nello Spirito. Quindi questo è qualche cosa che soprattutto quelli che seguono la tecnologia hanno bisogno sempre di comprendere. La nostra forza non è nell'avere l'ultima release di quel programma aggiornato, updatato, ma la nostra forza è magari nell'usare quel programma per produrre e per creare quello che Dio ci ha messo davanti. Allora, tante volte siamo purtroppo contagiati dagli altri che cercano semplicemente la tecnologia, la nuova cosa, ma poi in realtà cercano ancora la nuova e non si fermano mai perché in realtà non hanno niente da esprimere. Il cristiano invece, anche con maniera semplice, in maniera molto elementare, ha una potenzialità creativa che veramente lo fa differenziare da tutti gli altri. In ognuno di voi c'è una potenzialità creativa che il Dio dell'universo ha messo in voi e si esprime in maniere diverse, non soltanto musicali, artistiche, ma in tante maniere noi possiamo esprimere questa creatività. Noi possiamo produrre qualche cosa nuova ogni secondo della nostra vita. E questo perché il nostro Dio è il massimo della creatività, è il massimo della originalità e non fa delle cose uguali, ma c'è una bellezza grandissima in ognuno di voi. Dicevo, mentre la tecnologia cresce, la conoscenza cresce, l'accelerazione è incredibile, per cui quando uno ha capito qualcosa di un programma esce un altro programma, per cui già siamo in corsa per comprendere la tecnologia. È molto bello sapere che anche la conoscenza spirituale negli ultimi tempi crescerà e sta crescendo, si sta sviluppando. Daniele 12,4 dice così: tu Daniele tieni nascoste queste parole, sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. E questa conoscenza che nella evoluzione del tempo si svilupperà non è soltanto la conoscenza di un meraviglioso libro che Dio ci ha dato, la parola di Dio, e che realmente penetreremo fino in fondo, comprenderemo fino in fondo perché faremo esperienza profonda di quello che è scritto, ma anche della presenza, della potenza di Dio dentro di noi. Ci sarà una conoscenza, una rivelazione nuova, e questa è per voi, e questa è per noi. Io credo che debba entusiasmarci il fatto di vivere in questo periodo dove non siamo soltanto circondati da gadget o da nuove cose, ma siamo circondati dall'opera dello Spirito Santo che sta cercando di produrre una rivelazione nuova in ognuno di noi, di metterci in contatto con quello che Dio sta preparando nelle alte sfere. Tante volte siamo così interessati di quello che avviene nelle alte sfere politiche e poi siamo delusi perché ci accorgiamo che avvengono tensioni, conflitti, sembrano dei bambini dietro a un palloncino e ognuno lo vuole acchiappare. Ma se fossimo attenti cominceremmo a cogliere quello che sta avvenendo nelle alte sfere celesti, quello che si sta muovendo tra gli angeli. Gli angeli sono entusiasmati perché Dio sta entrando nella scena e Dio lo sta facendo attraverso ognuno di voi. Qualcuno dice, ma come attraverso di me? Una persona così ancora incapace, così debole, così fragile. Dio ha scelto di prendere le persone deboli, fragili, incoerenti tante volte come te e di svergognare quelli che si sentono forti, intelligenti, perché a lui è piaciuto così. Ed è meraviglioso sapere che voi, generazione di giovani, ma non solo voi giovani, ma tutti quelli che si mantengono giovani, e non mantengono giovani all'esterno, ma si mantengono giovani internamente, sono partecipi di questa chiamata. E il Dio che noi serviamo è un Dio che parla. E sebbene la rivelazione passi primariamente attraverso gli apostoli e i profeti, questo lo sappiamo, in Efesini 3:5 dice: «Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi, apostoli e profeti di Lui». Quindi sebbene ci siano delle persone con un ministero particolare che hanno le antenne ancora più collegate con quello che sta avvenendo, io credo che tutta la Chiesa, che ognuno di voi, che tutti quanti, proprio per fare parte di questo corpo meraviglioso che si chiama Chiesa, sono in qualche modo profetici. La stessa essenza della Chiesa è profetica, essendo stata chiamata ad adempiere e a manifestare a tutti, io dico a tutti, la potenza, il progetto, i propositi di Dio. Tu sei stato chiamato per essere un testimone. E il testimone che cos'è? Se non qualcuno che esprime quello di cui è stato partecipe, quello di cui è stato spettatore, quello che ha vissuto. Ognuno di voi ha un compito particolare in questa manifestazione della profeticità della Chiesa. Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. È incredibile, ognuno di voi è stato chiamato per fare conoscere a tutti, anche ai demoni, anche alle potestà e ai principati, la potenza e la sapienza di Dio. È una piccola persona, una debole persona apparentemente, in questo i giovani in un certo senso sono più deboli, lì dove la forza è considerata la capacità economica, il lavoro. Purtroppo siamo in un periodo dove la disoccupazione va a distruggere, ma un giovane è una persona che può contare in una maniera ancora più forte sulla forza di Dio. Proprio perché non ha tante volte delle sicurezze, proprio perché non ha delle garanzie, proprio perché non ha un conto in banca che non so quanti zeri, sotto magari, con dei debiti, perché abbiamo desiderato di comprare quell'ultima cosa, ma proprio da te, Dio si aspetta che una dimensione profetica nuova dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore dalla bocca dei lattanti, dalla bocca dei deboli, dalla bocca dei piccoli, dalla bocca dei giovani verrà forte, forte la voce profetica e farà stare zitto il male. Farà tacere tutto quello che si oppone alla conoscenza di Cristo. Dalla tua bocca può venire fuori qualcosa che cambia le circostanze. Cominciamo a comprendere, come tante volte abbiamo la figura profetica, riferendoci solamente ai profeti del Vecchio Testamento, gloria a Dio, degli uomini particolari, Elia, Eliseo, eccetera, eccetera. Ma c'è una dimensione profetica che per ognuno di voi può essere canale di Dio. Tutta la Chiesa, e quindi se tu sei parte della Chiesa, anche tu, chiamati ad adempiere da una parte, perché abbiamo sentito che tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e amen, alleluia, ma anche a manifestare agli altri. Cioè ricevere una rivelazione dall'alto, non tanto per sentirsi spirituali. Ah, io ho ricevuto una grande rivelazione, io. Sapete, c'è anche questa deviazione, questo pericolo nella Chiesa, di ricevere la profezia, di ricevere lo spirituale, di ricevere le rivelazioni incredibili solamente per sentirsi come grandi. Ma questa è la cultura solamente dello spettacolo, dove noi vediamo delle grandi e bellissime trasmissioni alla televisione, ci commuoviamo, ci immedesimiamo, facciamo il tifo per i buoni contro i cattivi e poi ho fatto il mio dovere di uomo, di cittadino. No! La rivelazione, il fatto che Dio ti voglia parlare, il fatto che Dio sta parlando già al tuo cuore, non è solamente per scoprire, alleluia, Dio mi parla, ma perché attraverso quello che ascolti, un cambiamento avvenga in te e attraverso di te, possa essere trasmesso quello che è il volere profondo di Dio. È importante comprendere questo. È una generazione profetica, intanto è una generazione che medita il libro profetico per eccellenza. E questo è importante. Tante volte noi pensiamo che la Bibbia l'abbiamo letta una volta, l'abbiamo letta due volte, e ormai leggiamo qualche altra cosa. No, cari amici, cari fratelli, realmente abbiamo bisogno di scoprire che questo libro, che forse abbiamo letto 1, 2, 3, 30, chi è più anziano ha letto di più, ha dei tesori così grandi, così inestimabili. Dicevamo che la conoscenza di questo libro diventerà sempre più chiara. È importante che tu possa meditare la parola profetica, ma non per sapere, non per essere più preparato dell'altro, non per essere teologo, ma perché questa ti porti a sviluppare la vita di Cristo, ti porti a sviluppare una dimensione potente e grande. In Apocalisse 19:10 c'è qualcosa che ci fa pensare grandemente. Dice: perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. E possiamo dire anche al contrario, perché lo spirito della profezia è la testimonianza di Gesù. Come a dire, tutta la profezia, tutto quello che viene da Dio, ha un significato se riesce a produrre Cristo dentro di noi. Non per farci sapere delle cose teoriche o leziose, come a dire qual è il sesto degli angeli, voglio avere rivelazione dei misteri di non so che cosa, ma perché tutta la profezia in realtà si trasforma nella testimonianza di Cristo. Tutto quello che Dio sta cercando di comunicarti è perché Cristo cresca in te, perché tu diminuisca e Cristo cresca in te. Quindi una generazione che medita il libro profetico e che esprime il buon odore di Cristo, ma anche è una generazione capace di reggere, di resistere, anzi di rallegrarsi nonostante la persecuzione. Questo è qualcosa che forse non abbiamo mai considerato così bene. Tutti quanti vogliamo sapere quello che pensa Dio, tutti quanti vogliamo sapere e conoscere il cuore di Dio, ma non ci ricordiamo che in realtà tutti i profeti nel corso della storia sono stati osteggiati, sono stati attaccati, perché il mondo non vorrebbe conoscere quello che Dio pensa. E quindi quando qualcuno si mette in una dimensione profetica, quando qualcuno accende la sua vita come una radio sintonizzata sulla stazione di Dio e comincia a trasmettere sulla frequenza di Dio, qualcuno dirà: spegnete quella radio. E la cosa particolare che scoprirete è che questa persecuzione da noi non verrà tanto o soltanto dagli increduli, ma tante volte il male ci attaccherà attraverso gli atteggiamenti strani che ancora nell'ambito dei stessi cristiani, della stessa fratellanza, si potranno sviluppare. La persecuzione, l'attacco. Quando tu cercherai di essere profetico, quando tu cercherai di parlare da parte di Dio, quando tu cercherai di esprimere il buon odore di Cristo, l'attacco più grande verrà da quelli di casa tua, diceva la Scrittura, ma non solo famiglia umana, perché noi abbiamo interpretato questo verso come a dire nella famiglia chi si converte e chi non si converte. Ma anche nell'ambito della stessa famiglia spirituale, poiché ci sono livelli diversi di crescita, alcuni ancora vivono di gelosie, di invidie, di gli attacchi peggiori al tuo voler essere profeta, saranno proprio da quelli accanto a te. E il diavolo è un esperto in creare malintesi, in creare tensioni, conflitti, difficoltà, ma la generazione profetica che Dio sta sviluppando è una generazione che è capace di rallegrarsi nonostante la persecuzione. Matteo 5,11: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Non diranno ogni sorta di male perché voi siete veramente le persone che qualunque cosa fate, fate danno. Ma proprio quando comincerete a sentire questo fuoco che vi brucia dentro, questo desiderio di essere canali, questo desiderio di esprimere Cristo, lì succederà qualcosa di incredibile intorno a voi. Cominceranno le menzogne di quelli che sono intorno a voi. Attenzione, non sono il diavolo, ma il diavolo si serve delle aree non rinnovate in ogni cristiano e quindi cerca di accendere dei fuochi tremendi, non santi. E quindi lì dove tu comincerai a camminare, comincerai a scoprire un'opposizione spirituale, comincerai a scoprire qualcuno che non solo non ti capisce, ma che ti viene contro. E lì è importante che tu possa capire che questo è quello che succedeva. Infatti la continuazione al verso 12 dice: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Cioè, quando ci mettiamo nell'ottica della visione di Dio, cioè di essere canali, strumenti dell'amore di Dio, è normale che qualche cosa ci verrà contro. Quello che sembra strano ad alcuni di voi è che questo venga proprio da persone da cui uno non se l'aspetta. Infatti, così come è combinata l'armatura del cristiano, di solito non c'ha delle difese dietro, perché si pensa che quelli che sono e combattono con te non ti dovrebbero colpire alle spalle. E invece anche questo, Dio, sapete, non è ingiusto, non è che permette solo la persecuzione nei paesi dell'est o dove c'è veramente un sistema totalitario e noi invece ce la caviamo in maniera diversa. No, la persecuzione è permessa da tutte le parti, solo che lì viene da parte dei governi, da parte della cultura anticristiana, qui viene dalla parte delle menti non rinnovate e quindi di quelle aree che in alcuni cristiani non sono rinnovate, per cui non avendo compreso ancora, per esempio, l'unità del corpo, appena vedono te magari risplendere, anziché essere contenti perché capiscono che se risplendi tu la luce è pure loro, dicono: spegnete quella luce perché io voglio fare più luce di te. Sembrano discorsi strani, ma è così, la nostra mente è ancora impregnata da questo sistema dove se qualcuno è avanti è uno che ci sta levando il posto. Purtroppo questo avviene perché anche nel campo lavorativo, dicevano, ci sono tanti posti, quindi se il posto te lo prendi tu, io rimango fuori disoccupato. Ma nel campo spirituale non è così, c'è posto per tutti. Alleluia! Non c'è nessuno disoccupato. E allora dicevo, non scoraggiatevi, anzi, l'esortazione è di rallegrarsi e di giubilare, perché qualunque persona si pone in un'attitudine profetica, attenzione, quando dico in un'attitudine profetica non sto parlando uno che si mette là e vuole fare il maestro, perché non siate molti a voler fare da maestri in questo senso, ma che si pone a lasciare esprimere il Maestro dentro di noi, che si pone a servire gli altri, che si pone ad amare, che si pone a usare la libertà che abbiamo, perché Dio ci ha chiamato a libertà, fratelli, questa è una cosa incredibile, solo che poi vuole che la libertà la usiamo bene. Noi tante volte preferiamo non avere libertà, così non sbagliamo, ma Dio ti porterà in una dimensione di libertà, dove sarai libero anche di sbagliare E quando ci arrivi, dia contento, anche se è più rischioso per la tua vita. Però proprio là potrai decidere veramente, personalmente, di non farlo. Non perché qualcuno ti minaccia, non perché qualcuno ti dice guai a te, non perché la Chiesa ti additerà, non perché il pastore ti riprenderà, non perché chissà che cosa succederà, non perché hai paura della punizione, ma perché poi è una libera scelta, perché credi che quello che Dio ha preparato per te è il meglio. Amen. Abbiamo bisogno in certi momenti di ritornare, io dico tra virgolette, indietro, perché il sì che abbiamo detto, quando ricordate quella parabola dei due figli mandati a lavorare, uno dice sì, vado, ma chissà perché ha detto sì, forse non ha capito di che lavoro si trattava, forse l'ha detto superficialmente, come tante volte noi diciamo sì, voglio servire il Signore, poi appena cominciamo a dover pulire i gabinetti e così, no. Io pensavo che servire Dio significava essere al di sopra di tutti, fare il Mosè, ma anche Mosè ha avuto dei momenti molto difficili. Quando diciamo un sì, può essere che l'abbiamo detto per superficialità, abbiamo detto sì, non abbiamo capito il costo che si doveva pagare, ci siamo fatti avanti. O forse lo abbiamo detto perché ci spaventavamo, qualcuno ci minacciava, avevamo paura delle conseguenze, ma a un certo punto nella tua vita questo sì diventerà ni, e poi diventerà no. Ed è importante che capiamo, siamo partiti col desiderio di essere profetici, cioè di parlare da parte di Dio, di essere canali di Dio, di essere servi di Dio, a un certo punto siamo andati nella vigna, però poi qualche cosa non comincia a funzionare, cominciamo a dubitare, cominciamo a essere in crisi, cominciamo a scioperare, cominciamo a dire ma perché? Chi me lo fa fare? Cominciamo ad acquisire libertà, ci sentiamo liberi persino di ribellarci. Tutte cose positive, però se poi ci portano al ravvedimento, cioè quello del secondo figlio che aveva detto no, neanche morto ci vado a lavorare nella vigna, aspetta a me. Ma poi, ripensatoci, ravvedutosi, andò. E la nostra vita è un processo, perché tanti sì diventano ni, poi diventano no, e poi lì dove scopriamo che la cosa più bella è servire Dio, lì diventano sì, veri, non più perché qualcun altro ce lo impone, ce lo propone, ci costringe, neanche perché temiamo la punizione di Dio, ma perché crediamo che quello è il modo migliore per spendere la nostra vita. Amen. E Dio si sta aspettando. Vedo molti di voi che sono in questo travaglio, in questo momento. Quindi non ti spaventare se una parte di te vuole fare sciopero. E dici, mannaggia, ancora una volta devo andare a fare le pulizie. No, ma questa volta ma non mi va completamente ad andare in chiesa. Ma no, ma qua, ma là. Ma adesso ma ho preso l'impegno, quindi poi chissà il pastore cosa dirà. Là, i fratelli, ormai. Capite che c'è un processo per cui la vostra adesione deve essere un'adesione non soltanto emotiva, perché è bello quando si dice insieme andiamo a combattere, tutti quanti partono, alleluia, ci gasiamo, facciamo dei canti di guerra, siamo forti, siamo, appena cominciano ad arrivare le frecce, appena cominciamo a prendere, là c'è una grande differenza, un esercito che non ha maturato un senso vero della battaglia, cosa fa? Ritirata strategica. E allora praticamente poi si ritrova solo il pastore lì a combattere e tutti gli altri fanno finta di combattere, sapete, come quando si solleva un peso, che c'è qualcuno che fa sforzo e gli altri che fanno finta di sollevare. E alla fine cosa succede? Che gli viene l'ernia a quelli che stanno facendo lo sforzo sul serio. Questa è la famiglia, questa è la chiesa, dove c'è qualcuno che sembra che c'è, ma in realtà non si sta impegnando veramente. Dio vuole portarci a comprendere che ognuno di noi ha un compito particolare è primo tra tutti, questo di essere testimoni, canali. Quindi una Chiesa capace, una generazione capace di reggere il peso della battaglia, di rallegrarsi nonostante le difficoltà, di capire che quelle fanno parte del pacchetto che Dio ci ha dato e che servono proprio a fortificare, a fare venire fuori l'opera di Cristo in ognuno di noi, non a farci defilare, a farci fuggire, a farci ribellare, ma la ribellione è perché poi ci vuole un'adesione più vera, è una decisione più vera, che poi chiaramente sarà quella che ti porterà fino in fondo nella battaglia, anche quando dovessi rimanere da solo. Perché noi tante volte siamo condizionati anche da vedere cosa fanno gli altri. Perché cosa fa l'altro? Si sforza? Un po' mi sforzo io. Non si sforza? Che me lo fa fare? Io sono più fesso di lui. Tante volte ci basiamo solamente sul vedere, ma non su quello che Dio sta costruendo in noi. Dio sta costruendo qualcosa di spettacolare con la tua vita e si aspetta che tu lo creda, che tu lo comprenda e che tu non ti lasci solamente trascinare dalla foga degli altri, della folla, del pastore che ti trascina e a un certo punto non sa più come fare a trascinare a un certo punto. Perché? Perché la forza deve nascere in maniera spontanea poi dalla tua vita e tu devi essere lì. Poi, anzi, a spingere il pastore o a spingere il conduttore. Non, perché tante volte si è creata questa specie di vignetta del predicatore o del pastore che cerca sempre di convincere, di tirare, di spingere, di esortare, di ammonire, e gli altri che stanno lì a beccarsi, come dicevo all'inizio, la predica, l'esortazione. Io credo che i ruoli si devono piano piano cambiare. E voi potete realmente scoprire il turbo di Dio nella vostra vita e cominciare a diventare un'accelerazione per cui il pastore ogni tanto lo mandate in ferie e farlo riposare perché anche pure lui ha bisogno un attimo di godersi la compagna, di stare lì e la forza, la presenza dello Spirito, la profeticità della Chiesa continua proprio attraverso di voi perché quello che regge la Chiesa è la potenza di Cristo, non è la nostra intelligenza, non è la nostra capacità, non sono le nostre risorse umane, anche se quelle Dio le vuole utilizzare pure, ma è la sua volontà, il suo progetto che non ti mollerà un attimo perché ti ama troppo e vuole il tuo bene. Andiamo verso la parte conclusiva di questa prima parte di intervento. Quindi in Giacomo troviamo al riguardo della persecuzione, della difficoltà, un'esortazione che questa mattina vogliamo fare nostra. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri. Qua stendiamo un pietoso velo su questo perché credo che sia una abitudine molto comune quella a guardare l'altro, vedere se sta facendo quello che dovrebbe fare, criticarlo, dirgli, ma ti sembra giusto? Non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ancora una volta, i profeti vengono additati come persone che proprio perché sanno, comprendono quello che Dio vuole fare, cercano di trasmetterlo, ma cercano anche di realizzarlo. E questa è una lezione importante per la tua vita. Se tu stai comprendendo quello che Dio vuole dalla tua vita, questo deve essere una cosa tra te e Dio, dicevo poco fa. Non devi guardare cosa ha compreso gli altri, l'altro, ma devi cercare di andare secondo quello che stai capendo. Se hai compreso che è bello servire, lo puoi fare, a prescindere se gli altri lo fanno o meno. Quelle cose che comprendiamo da parte di Dio, quelle cose che lo Spirito Santo ci rivela, non dobbiamo poi confrontarle con gli altri. Non dobbiamo lamentarci poi, questa è un'altra parte, se gli altri non le fanno. Certo, è chiaro che è bene che tutti si impegnino, però non è detto che tutti facciano le stesse cose. Tante volte abbiamo una mente strana, se Dio ci ispira a fare una cosa, noi pensiamo che quella sia l'unica cosa da fare e pretendiamo che tutti gli altri la facciano. Mentre non è così, Dio ci chiama ad avere pazienza, sia con quelli magari che dovrebbero fare la stessa cosa e ti potrebbero aiutare, ma soprattutto con quelli che hanno un'altra chiamata. Se tu hai una chiamata particolare per andare all'ospedale e visitare gli infermi, non cominciare a lamentarti che non lo fa tutta la Chiesa, fallo tu, perché probabilmente Dio ha scelto te per esprimere questo carattere della Chiesa in quel ambito, in quel contesto. Non tutti che fanno tutto, ma piano piano, ognuno che fa quella parte che Dio gli ha dato. Questa è profeticità, questa è capacità di comprendere come Dio ha un'intelligenza e usa in maniera diversa, manda in maniera diversa. È una generazione profetica, è una generazione che nel desiderio di servire gli altri diventa canale dei doni spirituali. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. E voi sapete che questo dono particolare è qualcosa che siamo incoraggiati a ricercare, cioè, come a dire, a ricercare la voce di Dio, a ricercare, questo parleremo meglio nel pomeriggio, dell'ascoltare la voce di Dio, come ascoltare, anzi scopriremo che tante volte non è che il problema è cercare di convincere Dio a parlare, il problema è che noi non abbiamo sotto sotto voglia di ascoltare, è diverso, che ci sono tanti signori, parlami, parlami, però in realtà non mi dire quello che non mi voglio sentire dire, quindi parlami però non mi dire niente, parlami come io, mi piace ascoltare qualcosa, però non mi dire poi quello che non va, non mi dire cosa posso fare, non mi dire, ma dire, scopriremo che più che il desiderio di sentire Dio, c'è il desiderio di non sentire, perché in realtà, se ci fate caso, Dio sta già parlando. Ecco perché tante volte facciamo tanto rumore intorno a noi, per cercare di non sentirlo. Lo Spirito Santo sta parlando in una maniera dolce, perché questo è un altro aspetto importante, non è un accusatore, non è qualcuno che dice, ah, hai fatto i compiti, no, ah, Maonello, io te lo dicevo, vai a te se non... E non è neanche la voce della mamma che ti ricorda sempre, ah, ti sei coperta abbastanza, mamma, non mi ricordare sempre le stesse cose. È una voce che ti ama, ma proprio per questo è debole, proprio per questo è fragile, perché non si vuole imporre, ma vuole che tu impari a capire che è l'ospite più importante della tua vita e impari a non contrastarlo, anzi non contrastarlo, ma già non contrastarlo è importante, poi dobbiamo arrivare a non contrastarlo, che è una cosa già un passaggio più avanti, perché lui sta parlando in te, lui sta già cercando di darti la direzione, ma poi noi facciamo tanti rumori per non ascoltarlo e per ascoltare le spinte che abbiamo dentro. Quindi dicevo, concludendo, la generazione profetica è una generazione che nel desiderio di servire gli altri diventa canale dei doni spirituali e con un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, e con un linguaggio capace di toccare anche gli altri profondamente. Quando qualcuno si trova nel mezzo di un team profetico, i segreti del suo cuore sono scrutati. Ma attenzione, sono scrutati non tanto per condannare, ma per dare la progettualità di Dio. Tante volte, sapete, noi abbiamo questo atteggiamento che non va. Anche nell'essere profetici vediamo il male, ma Dio vuole che anche lì dove vediamo il male diamo un messaggio di speranza partendo da quella realtà, non sottolineando il male, certamente non ignorandolo, ma non mettendo enfasi solo sul male, ma facendo vedere come Dio di una persona debole e fragile può sempre immaginarla diversa. Non sottolineando il male, tante volte questa è una nostra prerogativa, quello di vedere il male degli altri ci fa sentire meno colpevoli, male comune mezzo gaudio si dice. Invece no, anche lì dove vediamo le cose che non vanno, anche lì dove vediamo gli spiriti di impurità, anche lì, perché nella profezia c'è anche un discernimento grande, lì dove vediamo le cose che non vanno, partendo dal cuore di Dio che chiama le cose che non sono come se fossero e che cerca di farti vedere che tu non sarai costretto a rimanere in quella trappola, come Gesù e la donna al pozzo. Da bravo psicologo non gli dice hai sbagliato tutto, gli dice in questo hai detto il vero, vuol dire riesce a prendere l'unica cosa che aveva detto buona senza sottolineare hai sbagliato tutto, non mi hai preso per questo, ma che razza, in questo hai detto il vero, come a dire c'è qualcosa, c'è una speranza, c'è una potenzialità, c'è una realtà nella tua vita. E leggo un ultimo passo e voglio veramente che lo Spirito Santo possa parlarti questa mattina. Mentre siamo canali della profezia, mentre lasciamo passare quello che Dio ci dà per noi, ma soprattutto mentre lasciamo passare quello che Dio ci dà per gli altri, può avvenire una cosa meravigliosa, cioè che il canale stesso viene trasformato dall'acqua che passa. Quante volte ti è successo che dando qualcosa da parte del Signore all'altro ti sei sentito meglio pure tu? Non solo l'altro ha ricevuto qualche cosa che lo ha aiutato, che lo ha beneficiato, ma ti sei sentito guarito, cambiato anche tu. C'è un verso in 1 Samuele capitolo 10 verso 5 e c'è il re Saul e dice così la parola. È mandato dal profeta, dice, poi arriverai a Gibea di Dio, dove è la guarnigione dei Filistei, entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre. Anche qui c'è una dimensione profonda. La profezia ha molto a che fare con la creatività, ha molto a che fare. Guardate, i profeti erano preceduti da una band, perché lì c'era la profeticità di Dio. Essi profetizzeranno. Guardate il verso 6. Lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Che significa questa mattina? Non è qualche cosa semplicemente per aiutare gli altri, quello di essere canali di Dio, di essere strumenti di Dio, ma è qualcosa che appena passerà attraverso di te ti trasformerà. Tu profetizzerai e sarai cambiato in un altro uomo. Tu comincerai a parlare da parte di Dio, ed è questo quello che Dio ti chiede questa mattina: non parlare più solamente da parte dei tuoi sentimenti, o meglio risentimenti dovremmo dire, da parte dei cavoli che ti hanno pestato e tu ti sei ribellato e parli sempre in maniera aggressiva perché ti senti ferito. Non parlare da parte del tuo spirito critico, non parlare da parte della tua amarezza. Quanta amarezza tante volte accumuliamo, quante cose avremmo voluto che gli altri ci facessero o ci dessero e non le abbiamo ricevute, siamo lì a tormentarci, a torturarci, e quando parliamo, parliamo con questo filtro dell'amarezza. Magari usiamo le parole spirituali, però l'emozione è negativa. Abbiamo anche questa abilità tante volte di dire, diciamo, alleluia, però come a dire puntini puntini. È quello che passa, non è quello che diciamo, ma è quello che abbiamo nel cuore. Ma Dio vuole fare passare qualcosa di nuovo, vuole che tu impari a parlare da parte del tuo spirito, da parte del tuo cuore. Perché quando tu parlerai da parte del tuo cuore, questo cambierà anche te. Ci alziamo in piedi. Dio ti ha chiamato ha un compito particolare. Dio si aspetta che tu, io, persone che stiamo scoprendo di essere fragili, persone che stiamo perdendo la maschera, quindi non siamo più apparentemente forti, siamo più fragili. Perché io nella mia vita prima pensavo di essere forte, poi ho detto: Signore, hai sbagliato a chiamare me. Io sono troppo chiamato, sono troppo fragile. E le cose negative sono bravo, là purtroppo vado forte, ma nelle cose veramente dove si tratta di amare, di perdonare, di pazientare, cioè non è cosa mia. Ma Dio è convinto invece che ha messo dentro di te, che ha messo dentro di me qualcosa che ci permette proprio di superare questi ostacoli e ci permette di continuare a parlare da parte sua, di essere profeti dell'Eterno anche quando ci vedrete di essere persone che maledicono, persone che offendono, persone che giudicano, che criticano. Dio sta ottenendo questo dalla tua vita. Non sottovalutare le prove, le difficoltà, gli esami che stai passando, perché Dio vuole che tu possa continuare ad essere profeta quando le circostanze non saranno le migliori, quando gli altri non comprenderanno, quando gli altri ti giudicheranno, quando gli altri ti condanneranno. Proprio lì Dio dice: rallegrati, e continua ad essere canale, continua a essere canale, non ti stancare, non ti scoraggiare, sta avvenendo un buon lavoro nella tua vita. Qualcuno dirà: ma nessuno mi capisce, nessuno mi ascolta. Dio ti dirà: io sono qui con te, e poi vi darò anche la possibilità di essere compreso. Attenzione, non è che questo deve durare tutta la vita, ma ci sono momenti in cui Dio permetterà che gli altri non ti capiscano, si creerà uno smarrimento, una confusione, ti sentirai sola. Perché? Perché vuole che la tua sicurezza non sia più solo nel gruppo, non sia più solamente nell'incoraggiamento degli altri, ma sia dal fatto di ascoltare. Ascoltare la sua voce, ascoltare la voce prima della tua coscienza, del tuo spirito se vogliamo, e ascoltare la voce dello Spirito Santo, ricevere l'attestazione, la testimonianza di chi veramente ti dà la garanzia non te la do io, non te la dà neanche il pastore tante volte, perché anche lui deve ricevere una garanzia dall'alto. Ogni uomo ha bisogno di una garanzia profonda. E questa mattina voglio fare una chiamata per tutti quelli che si sono messi in questa attitudine profetica, hanno compreso che Dio non soltanto ti ha salvato, Dio non soltanto ti ha benedetto, ma ti ha chiesto: figlia mia, figlio mio, ti voglio portare ora ad essere testimone, ad essere profeta, ad essere canale di quello che io ho in mente, perché io vedo con occhi diversi da quelli con cui tu vedi dei vicini di casa che ti disturbano e che vorresti uccidere. Io vedo delle persone che hanno bisogno, e se tu vuoi vedere con me, mi dice il Signore, li conquisteremo, li porteremo. Ma voglio dirti questa mattina, tutti quelli che si sono messi in questa attitudine hanno cominciato a camminare profeticamente, anche con piccole testimonianze, e hanno poi ricevuto la contraerea del nemico e hanno cominciato a sentirsi ostacolati, bloccati, si sono sentiti risucchiare indietro. Questa mattina Dio ti dice: io ti chiamo nuovamente in prima linea ad essere un mio messaggero, un mio profeta. Se senti realmente di volerlo fare, senza aver paura della contraerea, vieni avanti in questo momento, perché Dio ti vuole ungere con un'unzione profetica nuova, capace anche di reggere la persecuzione, capace di reggere la menzogna del diavolo o la menzogna degli altri, però ispirata dal diavolo. E allora vuoi veramente essere un messaggero di Dio, vieni avanti in questo momento con la tua fragilità, con le tue difficoltà, con le tue paure, ma con il tuo desiderio di non fare tacere quella voce che ti ha creato problemi. Sì, la voce di Dio in te ha creato problemi, perché nel momento in cui la ripresa ha creato situazioni che avresti preferito non gestire. Ma cosa faremo? Spegneremo la radio di Dio dentro di noi? Gli diremo basta Signore, non parlare più perché già mi hai creato abbastanza problemi? O gli diremo Signore, io voglio ascoltarti ancora di più e voglio avere la fiducia e il coraggio di essere un messaggero, anche accettando la persecuzione, l'incomprensione, non lamentandomi dei fratelli, non lamentandomi, ma sviluppando la pazienza, la perseveranza. Sappiamo che lì dove tu stai creando, anche il nemico, anche lo spirito di Jezebel, che ha cercato sempre di distruggere i profeti, sta operando e tanti tuoi figli si sentono scoraggiati perché hanno ricevuto delle grandi intuizioni, delle grandi rivelazioni, ma si sono confrontati poi con la realtà, si sono confrontati con le difficoltà e si sono scoraggiati. In questo momento, Padre, io ti chiedo che con il tuo spirito possa ritornare un coraggio, una fiducia. Tutti quelli che hanno ricevuto uno spirito profetico, Signore, tante volte sono arrivati a momenti di depressione, come i tuoi profeti, come Elia, come altri, Signore, e così quasi hanno detto prendi la mia vita, non ce la faccio più a vivere. Ma tu mi hai ristabilito, ma tu gli hai dato nuovamente il coraggio di ricominciare, di rialzarsi, di non stare lì a lamentarsi, di non stare lì a tormentarsi, ma a risollevare il capo e a trovare la fiducia che tu li puoi guidare, che tu li puoi portare al centro della tua volontà. Ed è quello che voglio dichiarare questa mattina per questi tuoi figli, Signore, per queste tue figlie. Grazie per lo spirito profetico che hai messo in loro, Signore, e grazie, voglio dichiarare che non ci saranno più persecuzioni, difficoltà,